Io sono Lorenzo Paletti, con me c'è Antonio Capone e questo è Tutto Connesso, un podcast del Politecnico di Milano. In questa puntata parliamo di Starlink, il nuovo servizio per la connettività ad internet fornito da SpaceX, che promette ai suoi utenti di rimanere connessi ovunque si trovino tramite una rete di satelliti orbitanti. Ne parliamo con Luca Massaro, ingegnere nell'ambito delle telecomunicazioni satellitari. Ciao Luca, grazie per aver accettato il nostro invito.
Salve, buon pomeriggio, grazie a voi di avermi invitato.
E Antonio Capone, docente di telecomunicazioni al Politecnico di Milano. Ciao Antonio.
Ciao Lorenzo e ciao Luca, benvenuto.
SpaceX, l'azienda aerospaziale fondata da Elon Musk, non ha solo un accordo con il governo americano per il lancio di materiali e astronauti nello spazio, ma sta anche schierando una rete di satelliti con i quali promette di fornire una connessione ad internet agli utenti sulla Terra. Il servizio si chiama Starlink e si può provare oggi ordinando da SpaceX un'antenna che consente di collegarsi a questa rete di satelliti a circa 500 euro. Luca, tu hai 15 anni di esperienza in questo settore, puoi descriverci a grandi linee come funziona il sistema? Cioè ci sono questi satelliti che ruotano attorno alla Terra, ma come fanno questi satelliti ad essere collegati a internet e come inviano il segnale sulla superficie terrestre agli utenti?
La topologia della costellazione Starlink è di fatto identica a una qualunque topologia satellitare. In alcuni casi si parla di satelliti geostazionari con una distanza di 38.000 km. In altri casi si parla di satelliti ad orbita bassa, in inglese LEO, sta per Low Earth Orbit. Il satellite geostazionario è un satellite che è posizionato a 38.000 km dalla Terra circa, manterrà sempre durante il suo tragitto una velocità angolare identica a quella della Terra. Che significa? Guarderà la Terra sempre nella stessa direzione. Un satellite geostazionario comporta delle complicazioni nelle telecomunicazioni. È vero che c'è la comodità di avere un oggetto fisso di fronte ai nostri occhi, ma la complessità è che questi 38.000 km per un segnale elettromagnetico sono veramente tanti. L'attenuazione è enorme e quindi si devono utilizzare delle potenze molto molto grandi da Terra per arrivare sul satellite, delle potenze molto molto grandi da satellite per amplificare e rilanciare il segnale verso la superficie terrestre, e ovviamente una complessità di gestione nel mantenere il satellite in orbita.
Quindi stiamo parlando della differenza quindi tra un satellite che si trova a 38.000 km ma è fisso relativamente al movimento della superficie terrestre, quindi la velocità relativa è zero, quindi rimane sempre fisso se lo guardiamo dalla superficie terrestre, un satellite a orbita bassa che invece si trova a solo 500-1000 km, quindi molto molto più vicino, proprio perché è molto più vicino il segnale lo riceveremo più forte, ma di contro a quel tipo di altitudine però la sua posizione non è fissa, corretto?
Esatto, e questa differenza di distanza dalla Terra che crea tutti i benefici e le complessità di gestione, nell'uno e nell'altro caso. Un satellite a 38.000 km, per essere raggiunto, insomma, l'onda elettromagnetica deve percorrere questi 38.000 km e inserisce questo stesso concetto, inserisce latenza nella telecomunicazione. Quindi noi adesso siamo abituati quasi tutti a una telefonata su rete mobile. Ecco, fare una telefonata con 600 millisecondi di latenza è impegnativo.
Quindi Luca, riassumendo, con i satelliti geostazionari c'è un problema di latenza e di velocità del collegamento espressa in bit al secondo. Il primo dipende dalla velocità della luce e l'altro dalla potenza del segnale ricevuto dall'antenna. È per questo motivo che invece Starlink ha scelto di usare satelliti non geostazionari ma ad orbita bassa, a cui l'utente si può collegare con un'antenna che non è troppo grande ma di dimensioni contenute, che deve però inseguire il satellite che si sposta nel cielo.
Le telecomunicazioni ormai via satelliti sono quasi tutte bidirezionali. Ancora esiste la telecomunicazione broadcasting, quindi una stazione trasmittente trasmette verso il satellite ritrasmette verso terra, e tutti ne abbiamo un esempio, ripeto, con la televisione via satellite, e il collegamento in quel caso è monodirezionale. Nel collegamento bidirezionale abbiamo due o più stazioni terrene, in cui una stazione trasmette, sempre si arriva sul satellite e poi si arriva a terra. C'è sempre una stazione che trasmette e una stazione che riceve sulla Terra. Il concetto del satellite rimarrà sempre lo stesso. Si arriva da una stazione trasmittente sul satellite, si torna a terra su una stazione ricevente e viceversa. E nella topologia Starlink o in altre topologie dove si vuole dare connettività alla popolazione, tipicamente ci sono delle stazioni terrene fisse, equipaggiate con molte antenne di diametro relativamente grande, in alcuni punti dislocate in alcuni punti strategici della superficie terrestre. In Italia potrebbero essercene da 3 a 10, anche 15 magari, di stazioni, parlo di hub satellitari, cioè di stazioni dalle quali, tramite le quali vengono raccolte le informazioni di migliaia di utenti.
Ecco, ora provando a schematizzare la struttura della rete, abbiamo un sistema a tre punti. Da un lato gli utenti, che con la loro antenna trasmettono e ricevono il segnale verso il satellite, che poi a sua volta lo rilancia verso degli hub, che fungono da concentratori raccogliendo tutti i segnali, e poi costituiscono dei veri e propri gateway di accesso a internet.
E Luca, questi hub hanno anche altre funzioni?
Queste stazioni hanno due compiti. Svolgono il compito di telemetria e controllo. Noi vediamo questi satelliti muoversi molto velocemente sull'arco satellitare, per cui diciamo in 10 minuti circa, in 15 minuti si va da orizzonte a orizzonte. Questo significa che un'antenna da terra dovrebbe inseguire il satellite per questi 10-15 minuti e mantenerlo nella posizione corretta. E qui sta la funzione di telemetria e controllo. Ovviamente con lo stesso satellite che sta transitando sulla nostra testa, noi dobbiamo fare anche connettività dati. Ci sono delle stazioni remote che accedono ad internet. Queste stazioni remote dovranno essere equipaggiate dunque con... parlo di stazioni remote quando parlo di stazioni utenti. Questo utente ha la sua antenna piccola, la chiamerei antennina, un'antenna piccola, poco costosa, che però è in grado di inseguire il satellite. In quei 15 minuti in cui vede lo stesso satellite, trasmette e riceve dati su quel satellite, quando quel satellite esce dalla visibilità oltre l'orizzonte, l'antenna a terra aggancerà il satellite successivo, e poi quello dopo, e poi quello dopo, e così via.
Ma quindi questi satelliti sono un po' quelli che a volte si riescono addirittura a vedere in giornate sufficientemente chiare, quindi si riescono a vedere addirittura a occhio nudo?
Sì, diciamo qui forse è meglio fare questo qua, no, non è proprio così. Noi li riusciamo a vedere quando sono nella fase di lancio, cioè nei primi giorni in cui prima di arrivare in orbita i satelliti attraversano delle orbite molto basse e pian piano si allontanano dalla Terra fino ad arrivare a quella finale di 500 km. Quando arrivano a 500 km non sono più visibili.
Però immagino che per coprire tutta la Terra la quantità, cioè che non sia così improbabile vedere un lancio, immagino che la quantità di satelliti che sono in giro oggi per questo genere di servizi e quelli che vengono tuttora lanciati sia un buon numero.
Sì, stiamo parlando di satelliti già lanciati circa 2000. Avendo SpaceX alle spalle, Starlink riesce a lanciare da 60 a 180 satelliti piccoli ogni mese. Quindi questo è il motivo per cui con così poco tempo è riuscita ad avere in orbita così tanti satelliti e sta provvedendo. L'Italia ad oggi è coperta soltanto nella fascia nord. Perché? Perché i satelliti che dovranno coprire la fascia centro e sud sono ancora in fase di lancio. Un trennino di satelliti che vedono una porzione di Italia, per esempio, riusciranno a coprire 3 o 4 regioni, 5 regioni probabilmente. Quindi ogni 4 o 5 regioni è necessario che ci sia un hub.
Diciamo che volendo riassumere il ragionamento, quindi diciamo che i satelliti all'orbita bassa hanno il vantaggio di avere un collegamento ovviamente più corto e quindi con la possibilità di avere una potenza di segnale più alta, quindi una maggiore capacità delle velocità di accesso a internet. Di contro però hanno una complessità molto elevata, servono migliaia di satelliti e non 3 come nel caso geostazionario, e hanno bisogno di un sistema di gestione sia degli hub per terra sia di puntamento delle antenne d'utente molto più complesso di quello dei satelliti geostazionari.
La tecnologia già permette di avere stazioni terrestri che possano inseguire il satellite con pochi, diciamo, con costi contenuti. Infatti si parla di circa 500 euro per equipaggiare una stazione remota in Starlink. Tenete presente che se si volesse equipaggiare una stazione che utilizzi una costellazione geostazionaria, parliamo di decine di migliaia di euro. Ecco, questa qua è un'altra cosa molto molto importante che sta facendo Starlink. Sta rendendo la connettività satellitare una connettività consumer, cosa che era impensabile fino a 10 anni fa, ma neanche fino a 3 anni fa era pensabile che un collegamento satellitare potesse costare così poco. Sempre relativamente poco, perché comunque stiamo parlando di un 500 euro per l'antenna e circa 100 euro al mese per il servizio. Però è pur vero che ci sono moltissimi casi in cui 100 euro non sono poi così tanti se confrontati con il business che si riesce a generare tramite quei 100 euro.
Quindi diciamo che in termini di costi Il satellite rimane ovviamente una risorsa preziosa, quindi con costi più elevati, anche se appunto con i satelliti all'orbita bassa si è riusciti a rendere più popolare e meno, più accessibile, diciamo, l'accesso a questo tipo di servizi, ma chiaramente non, in termini di costi, dove è possibile arrivare con la connessione interterrestre cablata classica, quello è sempre più competitivo, no? Quindi stiamo parlando comunque di un servizio che è principalmente per luoghi difficilmente accessibili oppure dei luoghi dove la mobilità dell'utente o altre ragioni spingono all'uso di una risorsa più costosa, ma è disponibile ovunque.
E a questo proposito, qual è la velocità di connessione, la latenza, cioè come si confronta questo servizio, oltre al costo anche in termini di performance rispetto a 4G, 5G, Wi-Fi, fibra?
Io lo confronterei piuttosto col 4G. Il concetto chiave qui è che Starlink vuole fornire connettività internet, cioè il loro primo obiettivo è collegare migliaia di utenti su internet. Le latenze saranno intorno ai 25-35 millisecondi, quindi del tutto confrontabile a una connettività 4G. La capacità di canale sarà potenzialmente intorno al gigabit, diciamo realisticamente si parla di 150 a 300 megabit al secondo. 150 a 300 megabit al secondo su singolo utente. Attenzione, questa è una cosa molto importante. Non è più una connettività condivisa, dove noi siamo abituati ad avere la DSL a casa in cui ci dicono hai la fibra, hai un gigabit, hai 300 megabit. Sì, condivisa con tutto il quartiere. In Starlink si può abilitare la connettività a 300 megabit al secondo dedicata a un singolo punto. Questa è un'altra cosa interessante. Per questo poi quei 100 euro al mese, insomma, sono da pesare.
E le performance risentono delle condizioni ambientali, cioè se c'è nuvolo, se sono sotto una pianta, mi collego con la stessa qualità del servizio che avrei in campo aperto.
Allora, teoricamente l'attenuazione da ossigeno e vapor d'acqua, quindi da condizioni atmosferiche, chiaramente è un nemico importante per tutte le comunicazioni satellitari. Ma grazie all'evoluzione tecnologica che abbiamo avuto negli ultimi 15 anni, diciamo la penalizzazione non è più in termini di disponibilità del servizio, cioè non mi va giù completamente il servizio e rimango completamente oscurato. Diciamo che invece di andare a 300 megabit, magari per un quarto d'ora che passa il temporale starò a 30 megabit.
Grazie mille Luca Massaro.
E grazie a voi per la disponibilità e per l'occasione.
E naturalmente grazie a te Antonio.
Grazie Lorenzo, grazie Luca, ciao.
Stiamo pubblicando i nuovi episodi di Tutto Connesso anche qui su Tutto Connesso 5G e oltre. La nuova serie di Tutto Connesso però ha una nuova copertina e una nuova casa. Cerca Tutto Connesso nella tua app di podcast o su tuttoconnesso.it e iscriviti per non perderti nessuna delle prossime puntate.